Gallardo presenta Reflex Non Solo Classica.
Cari amici, buongiorno. Non Solo Classica, siamo alla prima trasmissione della nuova serie e abbiamo di nuovo come ospite gradito e indubbiamente estremamente valido Francesco Attesti.
Un saluto a tutti gli ascoltatori e a te Paolo.
Grazie, ti ringrazio della presenza soprattutto. E puoi spiegare come funzionerà quest'anno il programma tuo, cioè cosa ci racconterai nelle quattro puntate?
Allora, quest'anno avremo la possibilità di sviscerare quattro argomenti musicali diversi. La prima puntata sarà dedicata a violino e pianoforte, la seconda al pianoforte e organo, una accoppiata abbastanza inusuale. Poi abbiamo il clavicembalo, diciamo così, uno strumento tastiera spesse volte poco ascoltato, ma che comunque ha fatto la storia della musica e soprattutto è uno strumento stupendo. E poi termineremo la quarta puntata con il quartetto per archi.
Bene, ottimo programma direi, mi fido di te, ci fidiamo tutti quanti di te, quindi... Come partiamo? Come iniziamo? Perché tanto dobbiamo fare musica, non dobbiamo chiacchierare troppo perché la gente ci ascolta per la musica.
Esattamente. Io direi di cominciare appunto con pianoforte e violino, questa accoppiata che è stata onnipresente nella storia della musica, e cominciamo proprio con Wolfgang Amadeus Mozart, con una sonata molto importante che è la K526, la maggiore. Dunque, un piccolo inciso. Diciamo che pianoforte e violino era un duo che fin dagli esordi di questo strumento, che lo ricordo viene inventato proprio da Bartolomeo Cristofori, un italiano, nel 1698, alla fine del 600, proprio possiamo dire 1700 spaccato, comincia a prendere piedi, ma si affermerà soltanto, comincerà ad affermarsi soltanto dalla seconda metà del 700, quindi dal 1750 in poi, che sono gli anni in cui nasce Mozart. Mozart nasce nel 1756 e si innamorerà ovviamente di questo strumento, che soppianterà ben presto il clavicembalo, che sarà frutto appunto di una delle prossime nostre puntate. La sonata in principio era un momento di intrattenimento tra le mura domestiche, non a caso questi sono brani da camera proprio questo sta a significare che i brani venivano eseguiti magari da dilettanti o comunque da degli studenti di musica, qualche volta erano professionisti, all'interno di salotti dell'aristocrazia, di solito la borghesia arriverà dopo, nell'Ottocento, e che quindi erano vero e proprio intrattenimento per le persone colte di un certo status sociale. Questa sonata in particolare, la K526, è una sonata però a tutti gli effetti, questa è un'opera destinata all'esecuzione in sala da concerto, non era destinata, diciamo così, a un aspetto intimistico di intrattenimento. E molti studiosi la interpretano come un'anticipazione addirittura della sonata di Beethoven a Kreutzer, di cui dopo parleremo, proprio per la sua drammaticità e la sua particolarità. Il movimento di apertura, molto allegro, ha un 6 ottavi, quindi un movimento ternario che effettivamente disorienta un po' l'ascoltatore, quindi Mozart ci fa sempre delle grandi sorprese e anche in questo caso ci fa una bellissima sorpresa in avvio proprio per catturare l'attenzione degli ascoltatori.
Bene, allora buon ascolto. Thank you.
Thank you.
E dopo questa suonata di Mozart passiamo al secondo brano. Io volevo però chiarire una cosa, che nel 700-800 la camera non era la camera 4x3 che si usa adesso, ma era 12x24, quindi non era popolare, cioè non erano case popolari.
No, assolutamente. Però è anche vero che c'erano famiglie che avevano dell'allora nascente borghesia, praticamente piccoli ambienti che avevano degli strumenti, quindi chi aveva la possibilità di educare i figli lo faceva anche nelle mura domestiche, non necessariamente in una reggia, questo è anche, sì, soprattutto in ambito tedesco.
Non volevo, per l'amor di Dio, offendere l'alta borghesia, anche perché mio nonno era un ufficiale dell'esercito di Francesco Giuseppe,
ecco, allora, quindi.
E quindi ecco, avrei fatto parte di quella schiera lì. Allora, ti lascio la parola e la musica.
Grazie. Allora, il secondo brano sarà il primo tempo della sonata a Kreutzer di Ludwig van Beethoven. È la più lunga tra le sonate per violino composte dal compositore tedesco, ben 40 minuti, noi ascolteremo appunto soltanto il primo tempo e soprattutto è anche la più difficile. Di questa sonata, con questa complessità di struttura enorme, c'è anche un aneddoto abbastanza interessante. Allora, Kreutzer è il dedicatario, il nome del dedicatario della composizione, era un violinista virtuoso francese che organizzava praticamente delle serate musicali a Vienna grazie alla tutela dell'ambasciatore Bernadotte. Ma c'è un aneddoto, praticamente originariamente Beethoven voleva dedicare a un altro violinista questa sonata di nome Bridgetower, era stato, diciamo, protetto da re Giorgio IV, il principe di Galles. Beethoven divenne amico di Bridgetower, anche perché sembra che fosse veramente un grande virtuoso, ma litigarono per una ragazza e quindi tolse la dedica a Bridgetower e questa sonata venne dedicata a Rudolf.
Con la ragazza la dedica.
Esatto, la ragazza sembra essere questa Julie Guicciardi, di cui anche alcuni hanno teorizzato che fosse la dedicataria di Per Elisa, il famoso brano di Beethoven, o anche questa famosa amata immortale, che non si sa alla fine chi fosse, ecco, quindi c'è questa, lui era sempre abbastanza categorico nelle sue cose, tolse anche la dedica della terza sinfonia eroica a Napoleone dopo che invase Vienna, quindi Beethoven era abbastanza, diciamo così, irruento, ecco,
da sanguigno.
Sì. Bene, allora quindi la sonata del violino e pianoforte numero 9, denominata a Kreutzer, nel primo tempo con adagio sostenuto, presto, adagio e tempo primo.
Buon ascolto.
Thank you.
Il terzo brano dopo Beethoven sarà di Niccolò Paganini, quindi un italiano, il grandissimo virtuoso che ispirò tantissimi musicisti nell'Ottocento proprio per la tecnica trascendentale. Trascendentale perché riusciva a fare cose mai viste fino ad allora con il suo strumento, e ben presto dal violino questi funambulismi vennero trasferiti al pianoforte, soprattutto con un grandissimo virtuoso, Franz Liszt, che rimase talmente impressionato da Paganini che decise di rinchiudersi per 2 anni per studiare ancora più approfonditamente la tecnica allo strumento. Tenete presente che Franz Liszt, quando fa questa operazione, era già in carriera e aveva una grandissima carriera appunto concertistica e nomea di virtuoso in tutta Europa.
Questo
come pianista. Però ecco, Paganini veramente fu il primo virtuoso nell'ordine, nell'accezione moderna del termine. All'inizio dell'Ottocento era il prodigio indiscusso delle sale da concerto. E in questo brano, per violino e pianoforte, che è un perpetuum mobile, cioè una melodia, un ritmo che si continuamente si rincorre e si ripetua, si perpetua appunto in continuazione.
Come il bolero.
In un certo senso non è come il bolero, lì c'è una successione ritmica che si ripete, qui c'è anche un moto perpetuo, di solito ha un andamento molto veloce, quindi ecco, lo ascolterete, è una massa di note impressionante che mette a durissima prova la tenuta proprio tecnica del violinista, perché sono anche posizioni molto difficili, e soprattutto il mantenimento metronometrico delle note e quindi del ritmo. E quindi sono duplici aspetti del virtuosismo, sia quello musicale, quindi di interpretazione, ma anche quello tecnico, proprio dal punto di vista delle dita, del movimento delle dita, dell'intonazione e soprattutto ritmico del tempo. E quindi vi ascolterete adesso di Niccolò Paganini il moto perpetuo.
Quindi non solo grazie a Paganini, ma anche grazie a Liszt.
Assolutamente.
Che si è umilmente adeguato.
Sì, assolutamente. Thank you.
Bene, dopo questa accoppiata Liszt-Paganini, che dicevamo anche una accoppiata di umiltà reciproca probabilmente, anche se Paganini non mi risulta fosse molto umile, no. Di per sé, assolutamente, Paganini non ripete, è il classico detto di chi?
Lì questo detto nasce dal fatto che lui improvvisava moltissimo, a parte nelle sue composizioni faceva delle improvvisazioni anche sui brani più famosi che venivano eseguiti, e quindi era impossibile ripetere l'improvvisazione, perché esatto, lui suonava d'impronto al momento.
Ma io ho avuto un amico pittore che lui diceva: io devo andare al concerto per dipingere, per disegnare i musicisti, perché quelli li vedo quella volta lì e non li vedo più, esatto, non li sento
esatto,
più.
Esattamente.
E quindi dirigeva l'orchestra e faceva incazzare l'orchestra. Per cui, bene, a te la parola e la musica.
Allora, continuiamo con un altro grande interprete, questo è sempre un compositore violinista, Fritz Kreisler, viennese, quindi austriaco, ma figlio di un medico e un chirurgo famoso, era di origine ebraica e divenne un grande virtuoso, ma dopo varie vicissitudini. Infatti lasciò addirittura anche la musica per la medicina dopo essere stato scartato un'audizione dei Wiener con i Wiener Philharmoniker. E tuttavia, subito dopo riprese con un concerto negli Stati Uniti alla Steinway Hall di New York e diventò uno dei più grandi violinisti virtuosi dell'inizio del secolo del Novecento. Oltre ciò, lui compose tutta una serie di pezzi caratteristici, ispirandosi a compositori passati. Anzi, lui fece ancora di più, fece un po' il birichino, diciamo, spacciò brani inediti come scritti da autori del Settecento, come Tartini, Corelli, Vivaldi. Lui lo ammise soltanto nel 1935 di aver composto in realtà lui stesso questi brani e di averli, diciamo così, millantati come se fossero originali questi compositori.
Però è originale uno che fa e misconosce quello che fa.
Perché alla fine, all'inizio del Novecento, c'era un grande interesse verso la riscoperta dei classici e soprattutto della musica barocca e del primo classicismo.
Un po' come anche l'adagio di Albinoni.
Sì, esattamente. Lo stesso procedimento, sono falsi storici ormai, ma che comunque hanno, diciamo, una grande presa sul pubblico, perché uniscono uno stile antico con qualcosa di moderno. Infatti sentirete proprio su questo brano, che lui aveva detto essere composto da Gaetano Pugnani, quindi un compositore italiano d'inizio Settecento, che ci sono una melodia molto bella, molto drammatica, che però si capisce, si intuisce, se uno sa un po' di musica, che non poteva essere inizio Settecento, ma è che sicuramente dopo, quindi fine Ottocento, inizio Novecento, appunto, che era l'opera, il momento in cui, il momento storico in cui Kreisler, questo violinista, compositore, viveva. Quindi adesso abbiamo sì, di Fritz Kreisler, Preludio e Allegro, nello stile di Pugnani.
Buon ascolto. Thank you.
Ecco, l'ultimo brano della puntata di oggi invece è proprio tipicamente novecentesco, con Zigan di Ravel. Il termine di quest'opera deriva dal generico termine europeo zingaro, e quindi tuttavia ha questo aspetto un po' rapsodico di improvvisazione, anche se non è che utilizza veramente delle melodie zingaresche. Però, diciamo così, è molto rapsodico, quindi si può immaginare qualcuno che con un violino improvvisa in un certo senso. Tengo a precisare che la parola zingaro non aveva ai tempi di Ravel l'accezione che ha oggi. Era piuttosto una specie di esotismo musicale, di interesse per un certo tipo di musica che veniva dall'est Europa, ecco, quindi non era...
dall'Ungheria, esatto. E anche dalla Mongolia, poi, perché l'origine ungherese...
Sì, non così indietro. Lontano, ma diciamo Ungheria e Romania sicuramente, beh. Ecco. E lui la compose originariamente per violino e pianoforte, ma ben presto trasformò la parte del pianoforte in una composizione orchestrale, quindi è uno dei brani più complessi, molto virtuosistico. Comincia solo il violino, quindi una sorta di preludio, una sorta di introduzione soltanto violinistica, e poi si introduce il pianoforte in questa composizione, che veramente è molto molto impegnativa. Questo è uno dei pezzi che un grande violinista deve avere assolutamente nel proprio repertorio, perché è una dei must praticamente delle sale da concerto.
Abbiamo fatto una puntata con pochissime parole e tanta tanta musica, e questo a me fa molto piacere, spero anche agli ascoltatori. Un po' perché ci risparmiamo la voce, un po' perché ci ascoltiamo qualcosa di molto bello, di molto interessante, con delle nozioni in più, perché poi anche questo è importante, cioè il trasmettere qualche cosa per conoscere meglio la musica, le radici della musica.
Assolutamente, spero che sia stato piacevole e che magari sia riuscito anche a stuzzicare la vostra curiosità.
Assolutamente sì. Buona settimana a tutti.
Arrivederci.
Thank you. Thank you.